Bene, 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 ci siamo. Sempre con voi, saluto da Marco Piccari.
E da Stefano Impallomeni, buon pomeriggio. Ciao Marco, ciao a tutti.
Ben trovati nuovamente. Allora, in questa parte, intanto mi hai mandato una foto che ho visto. Allora, in questa parte...
Sì, ma pure umiliato da... capito?
Buonanni.
Capito? Umiliato da Buonanni, queste foto.
Vabbè. Allora, no, dicevo...
Lo vuoi dire? Lo vuoi dire?
Sì.
Perché noi ci divertiamo, ragazzi.
Sora Lellas.
Girano queste cose ormai foto, di presa
Sora
in
Lella
giro.
Con la maglia del Verona, Sora certo, Lellas, Sora va Lellas. Bene. Che carino che è, Buonanni,
carino,
è molto carino. Allora, dunque, ci siamo in questo pomeriggio, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ci scrivono, insomma, che le dichiarazioni di Juric sono molto simili a quelle che faceva con il Torino quando perdeva, un nostro amico. E poi, insomma, anche sul discorso che forse la Roma era partita naturalmente con delle ambizioni differenti. E dice, ma perché andare a dare fastidio al povero Ranieri e mettergli in mano una patata bollente? Lasciatelo tranquillo. Vabbè, staremo a vedere, questa è un'idea che ci è venuta così sentendo un po'.
Magari non vede l'ora di essere chiamato.
Magari pure lui vorrebbe. Allora, io voglio prendere questo, voglio fare adesso, appena mi dà l'ok che ci dovrebbero stare i nostri ospiti, voglio fare un sondaggino con voi su una cosa velocissima. Allora, intanto do il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
Buon lunedì. Poi dopo ti devo chiedere una cosa, perché so che ieri tu hai seguito l'Inter, giusto?
Sì.
Dopo ci andiamo. E poi Fabio Santini, ciao Fabio, ben trovato.
Buongiorno Fabio. Ben ritrovati, ciao Stefano, ciao Marco. Io ho un'idea per la panchina della Roma, la butto lì. Un'idea, dici, ma senti, sto scemo, cosa dice?
Che dici?
L'anno scorso, l'ultima parte di campionato, sulla panchina dell'Udinese ci andò Fabio Cannavaro e lavorò benissimo. Allora, perché? Cioè, Fabio Cannavaro ha carisma, è un ex pallone d'oro, è un campione del mondo. Cioè, secondo me Daniele De Rossi dice di no, per orgoglio. E Ranieri vuole tornare ad allenare, ma in una situazione che lui gestisce proprio, cioè non escluderei magari un ritorno
secondo
in
me ci viene
vincolante, hai capito?
Secondo me
subito
lo so che non mi infiamma.
No,
però guardate che può essere un'idea, penso, no?
Vabbè. Per me Ranieri come
scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
Ecco, questo è Sarri che ti risponde.
Stanno rispondendo,
mister Sarri,
Fabio.
Con molta eleganza. No, allora c'è anche Fabiano Santa Croce con noi. Ciao Fabiano.
Ciao Fabiano.
Ciao,
senti come ride Fabiano.
Fabiano ride, sì.
Vabbè. Allora, sentite, Fabiano, prima di andare ad altri temi, voglio fare un sondaggio con voi. Veramente, velocissimo, vi voglio chiedere di individuare un motivo, ma solo uno, poi con una brevissima spiegazione, un motivo per considerare l'Atalanta da scudetto. Noi ne abbiamo messi alcuni con il nostro sondaggio: la consapevolezza del gruppo, la rosa profonda, questo attacco incredibile e il fattore Gasperini. Quattro fattori abbiamo messo, stanno votando molto la consapevolezza di essere una squadra forte. E mi dite un motivo per dire l'Atalanta è da scudetto. Vai, parto da Massimo Orlando. Massimo, visto che tu insomma sei stato anche all'Atalanta, parto da te, dai. Vai.
Anni diversi.
No,
per dire come è cresciuta veramente l'Atalanta.
Sulla qualità dei giocatori non hanno mai sbagliato, perché se ci stavi te, insomma, questo
no, io giocavo anche un po'. Comunque, grazie. Credo che il primo fattore sia Gasperini, ovviamente, perché veramente troppo bravo come allenatore. Poi evidentemente in quel posto riesce a dare il massimo, no? di come uomo, come allenatore si sente a casa ormai, credo che lui lì possa veramente fare qualsiasi tipo di cosa, compresi i miracoli. E poi ha una rosa effettivamente completa in tutti i reparti, con grande profondità anche nelle seconde scelte, dunque c'è tutto per poter vincere il campionato, secondo me.
Quindi fattore Gasperini lo individui come motivo per poter vincere il campionato. Stefano Impallomeni,
più o meno la stessa cosa. Aggiungerei anche questo fatto che l'Atalanta ha vinto qualcosa di prestigioso che noi spesso e volentieri non sottolineiamo più. L'Atalanta, allenata da Giampiero Gasperini, ha vinto l'Europa League distruggendo in finale il Bayer Leverkusen, che era la squadra imbattuta, non so, perdeva, non perdeva da non
da perdeva 8, mai 5,
esatto, oltre 50 partite. L'Atalanta è una squadra che sa fare anche imprese straordinarie, quella di Anfield, su tutte. L'Atalanta va al Maradona, fa 3 gol e torna a casa, quindi ha tutto per competere e per lottare per conquistare il titolo, visto che, come hai detto tu, ci hai messo un po' tutto, la consapevolezza, sì, sì, l'organico, e secondo me quest'anno, e chiudo, le alternative che sono più di qualità, più mature, insomma, più che sanno, voglio dire, riempire i vuoti, gli infortuni. L'unica cosa, che l'unico dubbio, uno dei, dei pochi dubbi, insomma, che ho, è che è una squadra in cui ci sono tanti infortuni. Se limita questo fattore, l'Atalanta, secondo me, se la gioca fino alla fine quest'anno per vincere lo scudetto.
Santini.
Da un punto di vista psicologico, l'Atalanta ha la consapevolezza di essere una grande, quindi la consapevolezza del gruppo è il la variabile che io voto in questo momento, e ne metterei un'altra: vedere gli altri, quelli celebrati, Inter, Juve, Napoli, Milan, che sono ancora lì, che annaspano, che cercano un'identità e che in realtà esprimono un gioco molto inferiore a quello dei nerazzurri orobici.
Fabiano Santacroce.
Ma guarda, secondo me vince il progetto. C'è Gasperini a parte, che sicuramente è un fuoriclasse, lo sta dimostrando da tanti anni, ma la cosa che differenzia l'Atalanta dalle altre squadre, forse l'unica che lo pareggia, la pareggia un po' il Napoli, è proprio il tipo di progetto che hanno. C'è l'Atalanta, però sono più anni che costruisce giocatori, li fa diventare fortissimi, li vende e compra giocatori che diventano ancora più forti. E questa è, non sono cose fatte a caso, quindi c'è un progetto che è un progetto sicuramente vincente, lo sta dimostrando.
Quindi tu dici, può andare per questo a vincere lo scudetto, insomma, ha costruito, e di conseguenza questo progetto può portare anche alla vittoria del titolo. Vabbè, staremo a vedere. Sta di fatto, insomma, che in questo momento, cioè, contro il Napoli ha dimostrato veramente una forza.
Vabbè, lo ha fatto anche lo scorso pazzesco anno, sì, Marco, sì, alla stessa ora, lo stesso risultato, e quindi calma, cioè, nel senso, per lottare per il
perché
titolo
ha avuto degli inciampi,
deve trovare la continuità.
Esatto. Deve trovare, intercettare il passo da Maradona, che non ha.
Sì.
Se riesci a trovare
questo
cosa
passo,
qua,
tu dici, può arrivare.
Può lottare. Io comunque, a prescindere, sì, la vedo tra le prime quattro. Tra le prime quattro, ce la vedo.
Io chiudo con una,
questo non c'ho dubbio.
Chiudo con una cosa che abbiamo detto dell'Inter quando ha fatto la finale di Champions. Vi ricordate che tutti qui ne parlavamo? Avevamo detto con Stefano, questa finale di Champions potrebbe aver dato una grande consapevolezza all'Inter di essere forte. E da lì poi è arrivato anche lo vittorio. Che non sia l'Europa League aver fatto fare quel click mentale a questa squadra, a questo gruppo, in questo ambiente, abbiamo vinto una coppa, adesso possiamo andare dritti all'obiettivo grosso.
Secondo me.
Vediamo, perché potrebbe essere un fattore.
E anche la velocità con cui si sono inseriti, cioè, i Samardzic, i Reteghi.
I nuovi sono. Va bene, Orlando, vengo da te, facciamo un giro anche sull'Inter. Che sensazioni hai avuto ieri? Perché noi abbiamo fatto il titolo forse un po' provocatorio, non so quanto, braccino Inter, perché ieri, ragazzi, alla fine Stefano
spiega un po' la storia della partita.
Insomma,
c'è quel braccio.
Generosi, siete stati generosi.
Davvero, Fabio? Perché?
Ma l'avete vista? Cioè,
noi l'abbiamo vista, cioè, però se sono mangiati pure un sacco di gol.
Appunto,
sì, ma quello è un aggravante. E siamo sempre lì. Costruire tanto e raccogliere poco. Con tutto il rispetto che devo e si deve al Venezia, ma ragazzi, se non chiudi la partita dopo 45 minuti, ma per favore, e li abbiamo visti giocare contro i dopolavoristi dello Young Boys, la stessa partita brutta. Cioè, quest'Inter manca di qualcosa di grosso, no? Non ha costruito la squadra che potesse dare la continuità di crescita e di consapevolezza di essere la più forte, che si era costruita l'anno scorso e nella finale persa malauguratamente contro il Chelsea di Guardiola.
Allora, tu dici non hanno costruito qualcosa. Orlando è in fase di sorpasso, cioè, no, io la metto così, questa vittoria ha portato l'Inter in fase di sorpasso, visto la prossima partita, però sì, la sensazione è che sto motore non è bello pieno per poter fare sto slancio, sto sorpasso. Hai avuto questa sensazione vedendo la partita, commentando la partita?
Ma guarda, ti devo dire la verità, l'Inter è partita col suo solito gioco, no? Il Benetti ha tutta all'indietro, chiaramente con questo 3-5-2, 5-3-2 in fase di non possesso, e la grande squadra le prende un po' sotto gamba queste partite, no? Sapendo che prima o poi comunque trovi la giocata, e non la trovi al 20esimo, al 30esimo, e poi chiaramente prendono coraggio le squadre avversarie. Devo dire che ieri Thuram, per la prima volta l'ho visto sbagliare praticamente tutte le palle, anche Lautaro non in grande condizione, e è una squadra però che costruisce tanto, tantissime palle gol, però ha un problema rispetto alla passata stagione: in difesa subisce tanto, perché ieri solamente, io non dico due grandi parate, sono state più due errori di Oristanio e dell'altro giocatore che adesso non ricordo, che hanno tirato addosso a Sommer, però insomma, se lì vanno sullo 0-1 poi ribaltare diventa difficile. Ecco, deve trovare quella continuità che c'era l'anno scorso, che quest'anno sta mancando.
Quindi una maggiore cattiveria, no, là dietro.
Sì, sì, ma lo ha detto anche lo stesso Lautaro a fine partita.
Sì,
ecco,
sì. No, ma poi lui era proprio arrabbiato ieri, seppure è stato anche carino, perché seppure scusato con l'intervista, con il giornalista, a un certo punto dice scusami se sono così, però era arrabbiato a fine gara, no? Quindi, perché poi ricordiamo che ha pure il finale è stato
sul
recupero. Sì, sì, sul recupero.
Proprio minuti di recupero.
Sì, poi ha detto anche che non concretizziamo tutte le palle che
abbiamo. No, ma quello che ha detto Massimo, io sposo in pieno con quello che ha detto poco fa Massimo, perché è una squadra che assomiglia più all'Inter, non dello scorso anno, ma
dei primi due, ragazzi. Fabiano, tu che sensazioni hai di questo Inter, considerando anche la sfida con il Napoli, così andiamo anche a toccare il Napoli insieme a te.
No, la sensazione è un po' come avete detto voi, è un Inter che di sicuro si fa sentire davanti, ma che ha perso un po' quella stabilità che aveva l'anno scorso a livello difensivo, ma a livello difensivo non si intendono solo i giocatori del pacchetto arretrato, ma un po' tutti, quindi concedere tutte quelle occasioni al Venezia sicuramente non è da Inter compatta che abbiamo tanto apprezzato l'anno scorso, e deve stare molto attento, esatto, perché giocare una partita così aperta col Napoli diventa un po' un tiro di dadi, quindi ti può capitare bene e ti può capitare molto male.
Aggiungerei
se posso, Marco.
Sì, anche però devo dire una cosa, ragazzi, io ieri tutto quello che state dicendo, io quando ho visto entrare Cialanoglu, c'è stato Cialanoglu, se sono viste già aperture, cambi di gioco,
fa suonare.
Cialanoglu la fa suonare sta squadra, però parliamoci chiaro.
Fino a oggi è mancata quella garra, quella cazzimma, no, che ha fatto dell'Inter l'anno scorso una macchina schiacciassassi, no? Quindi quello a mio avviso deve essere soprattutto l'allenatore a infonderla. Dice: ragazzi, ma qui cosa stiamo facendo? Lui per primo, no? Perché poi sta spremendo come sempre, io rimango della mia opinione, bravissimo, mi sono cosparso il capo di cenere, ma il suo tallone d'Achille è scegliere la squadra che parte ai primi 45 minuti e poi cambi, perché così li sta massacrando, e però gli devi dare una tale motivazione che la motivazione diventa il motore che supplisce alle deficienze organiche che ci sono. Questo è.
Sì, sì, stiamo. Però ripeto, ieri quando è entrato Cialanoglu, poi Massimo,
vero,
tu eri lì.
Massimo,
la squadra già girava in maniera diversa. Adesso cioè, è un altro giocatore lì in mezzo. Parliamoci chiaro.
Fondamentale per i tempi di gioco, perché verticalizza, perché
ha fatto un paio di cambi di gioco appena entrato, che gli ha messo il pallone, mi sembra sulla destra, ha fatto un lancio, gli ha messo il pallone proprio sui piedi al compagno che stava largo lì,
perché il tiro che ha fatto di drop,
il tiro di controbalzo è simile al gol dell'anno scorso a Napoli, solo lui riesce a coordinarsi in quel modo, ma è un giocatore fondamentale, perché comunque Zielinski è bravo, ma non ha la capacità, non è un regista.
No, 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 non c'è un giocatore con quelle caratteristiche, non ce l'ha l'Inter. Però
veramente guadagni due tempi di gioco con Çalhanoğlu.
Eppure è vero che qualcuno potrebbe dire, certo, trovare un sostituto di Çalhanoğlu è difficile, perché stiamo parlando di livello molto alto. Puoi trovare uno con delle caratteristiche simili, ma arrivare a quel livello un
però
po'
posso
dura.
Prego. Inserire un po', ampliare il discorso di questi equilibri. È vero, siamo tutti d'accordo, è un Inter che concede spesso all'avversario, non subiva così a livello difensivo, scorso anno non la ricordavo, insomma, così che dava proprio il destro all'avversario di inserirsi, di entrare in partita, come hanno spiegato molto bene Fabio e Massimo. Però ragazzi, qui siamo di fronte a un acquisto che finora, a mio avviso, con tutto il mio rispetto per questo giocatore, Zielinski, ragazzi, è la vera delusione di questo inizio di stagione dell'Inter. Cioè, Zielinski non ha la fase difensiva che serve a questa squadra, e in più in avanti non aggiunge niente. Ma. Quindi io direi che in questo momento c'è un problema a Zielinski. Lui continua, si sta, diciamo, impugnando in questa scelta. Dice, vabbè, ma tanto c'è Zielinski, io lo... No. Zielinski in questo momento particolare della stagione, in cui l'Inter ancora deve diventare dominante, no? Deve riappropriarsi del ruolo diciamo, di regina del campionato e non solo. Zielinski è in ritardo. È in ritardo rispetto a quello che serve al centrocampo dell'Inter. E ti aggiungo di più, cioè dalle prestazioni di Barella, dai comportamenti in campo, da Mkhitaryan, le cose, anche i compagni, con tutta la deferenza del caso, con tutto il rispetto e con tutta la correttezza che ci vuole all'interno dello spogliatoio, sanno che Zielinski è un problema.
Ma posso chiederti,
non
una
ti è piaciuta
cosa?
Questa cosa? No, che ti ha
è piaciuta, stavo pensando ad una cosa.
Quindi sostegno a Zielinski. Meno gioca in questo momento.
Hai mai mangiato quelle belle arance tarocche siciliane?
Sarà che ne so, in primavera oppure un altro periodo.
L'hai mai mangiata?
Posso fare una domanda?
Aspetta, l'hai mai mangiata?
Beh, ultimamente no.
Però, no, vabbè, però ti è capitato, no? Se tu quelle arance lì poi le spremi bene, sono sempre buone, anche l'ultima goccia. A me mi sembra uno che è stato proprio spremuto, Zielinski, quindi... Poverino, più di questo io credo che
fase difensiva
a Napoli lo hanno bello
fase
spremuto.
Difensiva sua personale inesistente, quindi tu ti ritrovi sempre un uomo in meno. Poi Barella non è uno che ti aiuta, Mkhitaryan fa il soldatino, le cose. Insomma, poi prendi i contropiedi.
Aspetta, c'era qualcuno che voleva aggiungere qualcosa? Chi era? Fabiano?
Fanno gol, no, poi.
Sì, io volevo chiedere una cosa.
Sì,
ma
vai.
Secondo voi, cioè, a mio avviso, la scelta di prendere Zielinski non ha proprio senso in quell'Inter. Perché Zielinski è un giocatore che diventa fortissimo se hai una fase di palleggio, quindi serve proprio un altro tipo di squadra. L'Inter è una squadra che macina gioco, che corre a centrocampo.
Esatto, Fabiano, cioè lui, quando lo vedi giocare, scusami Fabiano, ti dà l'idea che non è Mkhitaryan, non è Çalhanoğlu, non è Barella, non è niente. Cioè non riesce a intercettare nessuno di questo tipo di carattere. In questo momento è un trottolino che fa i numeretti. Poi non lo so, ieri Massimo l'ha visto, ma è deludente. Cioè un kicker.
No, ma sono
balisticamente
d'accordo.
Si fa rispettare, calcio di rigore, per carità, ne ha segnati due contro la Juventus.
Però fermi. Fabiano dice forse che non c'entra niente in questa squadra.
Parliamone. In questo momento
può essere pure.
Partiva dalla stagione, lo vedo in difficoltà.
Probabilmente il più forte di tutti,
Sì.
E se il mister lo mette dentro, perché vedrà che in allenamento è il più forte di tutti a livello di qualità.
Ma rischi le imbarcate, però è costruito
in maniera diversa.
Rischi le imbarcate.
Sì, questo pure.
No, posso dire?
C'ho una curiosità da chiedere a Fabiano. Vai.
L'avete ucciso Zielinski, no? Forse il capo espiatorio di questo.
Però
io
ci siamo soffermati
in uno schema tattico meno talebano rispetto al 3-5-2 del signor
e dove lo metti Fabio?
Per esempio il 3-4-1-2 io lo metterei dietro alle punte lui ha anche un bel tiro
Che corrono per lui? Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Barella corrono per lui?
Senti,
quale film Fabio?
A parte ieri Zielinski ha giocato bene le altre partite dove è stato
Zielinski ha giocato bene.
Insomma, così è così, dai.
Per me è l'uomo degli avversari, cioè nel senso loro capiscono quando perde palla l'Inter.
Poi chiede attacchiamo, a lui di snaturare la sua il suo DNA tattico.
in 4-4-8.
Tu vedrai Inzaghi se non si sbriga, vabbè, perché sennò se si infogna su sta cosa qui.
No, io voglio chiedere una cosa a Fabiano. Fabiano, dopo questa sconfitta del Napoli, Napoli esce ridimensionato? Così voglio sentire anche Santini e Orlando. Esce ridimensionato sì o no?
No. Anzi, secondo me gli fa solo che bene, perché sì, ha giocato contro un'Atalanta fantastica, ma un'Atalanta che comunque è rimasta molto compatta, ha sfruttato i contropiedi con i giocatori fortissimi che ha, ma sotto il punto di vista del gioco, cioè, l'ho vista molto peggio contro il Milan in quei 20 minuti di primo tempo. L'Atalanta non ha macinato quel gioco bello. È riuscita, occasione, ha sfruttato le occasioni e stop. Ma giocare contro l'Inter adesso, molto probabilmente è la squadra migliore da affrontare, perché anche l'Inter non ha comunque ritrovato quella solidità difensiva, e quando giochi a viso aperto il Napoli è una squadra che ha giocatori per fare male.
Io su questa cosa che ha detto un po' sono d'accordo.
Poi in più con Zielinski che
Sì, se lo fa giocare dice
no, fa giocare, sai che lo risparmia con l'Arsenal, non fa giocare con l'Arsenal, già partita dell'ex, capito?
Sai te fossi, no. Allora
vabbè, ma facciamoci due risate, ma insomma, sì, alla fine, ma ci mancherebbe, lo ci conosciamo, gli vogliamo bene, si farà una risata,
ma sì. Santini
sta continuando, sta continuando.
Io avrei dato un non so che cosa per essere negli spogliatoi del Napoli a fine partita.
Perché dici che ha fatto la bufera Conte?
Perché secondo me Conte deve aver fatto la
davvero
roba.
No, per me no,
allora, sì
dici?
Sì
ma ragazzi, ma sono andati sulla giostra, cioè, quando tu vai sulla giostra come fai?
Sono veloce, fammi finire. Vai. Se le sue parole, se il suo atteggiamento sortiranno un benefico effetto, lo vedremo subito domenica contro l'Inter. Se contro l'Inter, e quindi il Napoli, che ne dica lo stesso Conte, che fa pretattica e ha ragione, è in corsa per lo scudetto. Se invece anche con l'Inter il Napoli dovesse perdere o comunque uscire a testa bassa, forse veramente la sicurezza del campionato verrebbe fortemente a vacillare, anche se non ha impegni infrasettimanali.
Orlando?
No, certo, ha detto bene, tu perdi sicurezza, quando perdi 3-0 in casa così è normale, no, che ti viene a mancare un po' quella sicurezza che avevi prima, anche se vincevi faticando, però portavi a casa i tre punti. Ieri sì, è stata proprio una lezione, ma anche tattica, secondo me, da parte di Gasperini a Conte, è proprio vinta a 360 gradi. E in più devo dirti che tutte le partite, insomma, le vediamo, Lukaku, ragazzi, è fermo. Lukaku è fermo. Lukaku è statico, non si muove, perde anche i duelli proprio fisici, là dove era la sua forza, no? E deve migliorare lui, cioè non solo lui ovviamente, ieri anche se ci fosse stato il miglior Lukaku, però ecco, dico, l'Inter, scusa, il Napoli ha bisogno di un Lukaku diverso, questo non mi piace.
Sì, soprattutto contro l'Atalanta ha dato la sensazione di una staticità, sembrava impiantato, ancorato sul terreno proprio, veramente impressionante.
Ma facciamo anche i complimenti al difensore.
Sì, assolutamente. Beh, te Fabiano, giustamente. Giustamente.
No, ragazzi.
No, è vero, è stato bravissimo.
Sono rimasto colpito, bravissimo,
hai ragione.
Sono rimasto colpito perché a livello difensivo è stato pazzesco. Sì, cioè sì, anche i giusti appoggi che andava a fare Lukaku glieli sporcava.
Tutti no, ma per me lo ha seguito pure dentro lo spogliatoio, dentro il bagno ha seguito ovunque, non l'ha mollato, vecchie marcature di una volta non l'ha mollato un centimetro proprio, questo per dire che poi sentite, siccome voi siete bravissimi e anche velocissimi, voglio fare l'ultimissima domanda e vi saluto, perché poi arriva la Champions, c'è una partita, comunque sono tutte e tre partite domani molto interessanti, però una in particolare perché c'è la sfida con il Real Madrid, è una missione impossibile per il Milan, oppure affidandosi a Leao può fare qualche cosa? Facciamo un giro veloce, tutti quanti. Stefano, missione impossibile.
Ne abbiamo viste tante, insomma, no? Quando sono stati ribaltati i pronostici, previsioni, missione
Leao
impossibile.
Però deve giocare.
Punto interrogativo.
Punto interrogativo la mia.
Sì.
Sì. Missione impossibile. Leao però in campo.
Ma Leao sì, poi parleremo anche perché mo adesso sta esagerando, ragazzi.
Sì, sta un po' esagerando.
Si dia una calmata Fonseca perché sta esagerando.
Sta esagerando. Santini!
Sì, è una missione impossibile sulla carta, anche se in questo momento Real Madrid non sta giocando benissimo. Però io sono convinto che il vecchio saggio Carletto Ancelotti alla fine sfanga e vince, cioè il Milan è quello che è lì da vedere, insomma. Tutto qua.
Orlando, missione impossibile, Leao dentro, che dici?
No, Leao dentro, ha detto bene Stefano, non deve esagerare, perché ora paragonarmi Okafor a Leao con tutto quello che può aver fatto mi sembra una bestemmia veramente. E Leao in campo, poi a fine campionato a gennaio lo vuoi dar via, quello è un altro discorso, parla con la società, ma ora mettilo in campo. Ti dico la verità, li ho visti male anche sabato, sono stati anche fortunati, avrete parlato del gol annullato, di tutto. A me sembra una missione impossibile. Poi il Milan nel DNA, c'è la Champions, e il pubblico è abituato, ma forse siamo rimasti agli anni 2000, ecco, agli anni 90 più che altro, che il Milan era un'abitudine la Champions, dunque la vedo molto molto difficile.
E Santa Croce?
Sì, voto anch'io per la missione impossibile e voto anch'io per far giocare Leao, anche perché non è a un certo punto con quei giocatori che riescono a farti quelle 3-4 azioni che ti portano un vantaggio forte nella partita, è l'allenatore che deve riuscire ad adattarsi e ad adattare anche la squadra per cercare di sfruttarlo meglio, quindi per forza di cose deve giocare.
Bene, 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 siete stati velocissimi, grazie a Fabiano Santacroce per essere stato con noi. Fabiano, un abbraccio, a presto, grazie.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao Fabiano.
Grazie anche a Fabio Santini,
ciao,
a presto Fabio.
Fabio,
un abbraccione.
Ciao ragazzi, spero di sentirvi presto.
Assolutamente, un abbraccio. Santini. Massimo, rimani lì perché abbiamo un altro amico che si aggiunge a noi, andiamo avanti per un altro blocco, torniamo subito.